Allora, intanto buongiorno, complimenti per essere stati coraggiosi ad affrontare la pioggia per essere qui. Allora, settimana scorsa avevamo introdotto un argomento nuovo, no? E a giudicare dalle vostre facce c'era un po' la domanda implicita, ma Johan, perché il diavolo ha iniziato a parlarci di bambini adesso? Eravamo già abbastanza confusi con tutto il discorso sulla ricerca sull'outcome. Allora, ricapitolando un po' il filo logico che ci ha portato alla lezione di martedì scorso, c'era l'idea che se vogliamo arrivare a capire in qualche misura che cos'è nella sua natura più intima tutto questo discorso sulla la relazione come processo terapeutico, avevamo bisogno di capire un pochino più nel dettaglio, un pochino più nell'osso, che cos'è questa relazione, che cos'è questa interazione, no? E anche se ci sono sicuramente tantissimi modelli teorici che la descrivono, come scienziati in qualche misura siamo interessati ad arrivare ad una verità che vada anche un po', come dire, oltre il modello e dentro al dato, dentro a una possibilità di farsi un'idea del reale, di come funziona la relazione paziente-terapeuta, fondata su delle osservazioni empiriche, da cui poi trarre un modello, no? Però partire in qualche modo almeno su delle fondamenta solide. E fra tutti quelli che hanno studiato, diciamo, la relazione, l'interazione fra due persone, quelli che l'hanno fatto con maggiore caratura, diciamo, con maggiore spessore scientifico e anche semplicemente numerico, cioè la quantità di dati prodotti, sono i signori dell'infant research, ok? Inoltre, la metafora madre-bambino come il paziente terapeuta, che è quella che vedremo alla fine di questa lezione, ma comunque è un po' l'idea di base con cui possiamo poi provare a trasferire queste osservazioni, queste cose che stiamo vedendo nel bambino nella relazione, nella diadica terapeutica, no? Questa idea non è assolutamente nuova, ok? È un'idea che è radicata in tutto lo sviluppo della psicologia dinamica e quindi a maggior ragione mi sembra un punto di partenza appropriato. Ok. Quindi la volta scorsa se abbiamo cominciato ad approfondire questa idea, come gli infant researcher studiano l'interazione madre-bambino e abbiamo messo il focus su un primo importante ordine di risultati, e cioè quello che a differenza di quanto teorizzato, a differenza di quanto supposto, buongiorno, il bambino non è un caos, ok? Incapace di costruire delle rappresentazioni fino allo sviluppo delle abilità simboliche, ok? Abbiamo visto che in forme presimboliche, ovvero corporee, sensoriali, affettive, ok? Proprio viscerali, ok? Il bambino è in grado di costruire delle rappresentazioni anche molto strutturate, molto, forse non direi strutturate, però direi potenti, ok? Capaci di fornirgli degli strumenti con cui entrare in relazione col mondo esterno, ok? In maniera sempre più ordinata. E abbiamo visto come questo processo di costruire questo ordine cominci già prima della nascita, già nel feto e via via, in maniera sempre più sofisticata, il bambino sviluppa delle capacità che gli permettono di prendere queste sensazioni, questo mondo che gli si dà e di massaggiarlo, elaborarlo, ricordarselo, aspettarselo, ok? In maniera da poter via via sempre di più entrare a far parte di questa dinamica con il mondo, ok? Allora, nel modello sistemico diadico, che è il modello sviluppato da Beebe Lachmann, che ho iniziato a presentarvi la volta scorsa, Beebe, che è questa autrice, individua tre, come li chiama, principi di salienza, ok? Che sono, diciamo, tre modalità fondamentali che organizzano l'interazione presimbolica, ok? E abbiamo visto il primo di questi principi di salienza, ossia il principio di regolazione attesa, che riprendiamo un attimino per chiarezza, perché è molto importante. Ok. Il principio di regolazione attesa è il principale regolatore dell'esperienza all'interno di questo modello, che badate, è un modello, perché tutto quello che noi possiamo dire sulla realtà è un modello. Però non è un modello, non lo so, come... nel senso di, ok, sono un filosofo e mi faccio dei pensieri su come il fenomeno, il noumeno siano in relazione. Ok, è un modello che è basato su centinaia di ore di sbobine, di video, di interazione di madre-bambino, di studi fotogramma dopo fotogramma, ok, di strange situations, di interazioni naturalistiche, interazioni sperimentali, ok? E quando diciamo che tra la madre e il bambino c'è un processo di regolazione, non stiamo parlando del sesso degli angeli, stiamo parlando che in tutti questi studi etologici sono stati visti proprio microscopicamente come la madre sorride, dopo un attimo il bambino sorride, la madre si avvicina e l'avvicinamento della madre genera uno spostamento nel bambino, in schemi che si ripetono e che possono essere osservati sistematicamente tra bambini di diverse culture, ok? Con particolari caratteristiche in base alla madre, alla personalità della madre. Buongiorno. Ok. Allora, rivediamo un attimo l'idea che sta alla base del principio di regolazione attesa. Il primo elemento fondamentale è la regolazione. Ok, quindi cosa significa questa cosa? Significa che il bambino come sistema esiste, la madre come sistema esiste, no? Come ci siamo detti le altre volte, dentro c'hanno tutte quelle cose, c'hanno gli stati interni, c'hanno la madre c'ha le rappresentazioni d'oggetto, ci sono le emozioni, ci sono i pensieri, ci sono i concetti, ok? E quindi ciascuno di queste sfere è un sistema a sé, ma ciascuno di questi esiste ad un altro livello di complessità in un sistema interattivo, ok? E così come il conscio e l'inconscio, il sé e gli oggetti, le pulsioni e l'io sono in un continuo processo dinamico di scambio, di conflitto, di regolazione, di gioco di forze, così anche gli elementi del sistema interattivo sono coinvolti in questo continuo, in questa continua interdipendenza, al punto che si potrebbe dire che non ha senso pensare al bambino senza la madre, ok? Tanto è forte questa interdipendenza, ok? E noi lo vedremo più nel dettaglio. Ma qui l'idea è ancora più forte. È che questi due processi, quindi l'idea dell'autoregolazione, e cioè tutti quei processi che io come bambino o come madre metto in atto per regolare il mio stato interno, quindi per mettere in ordine i miei pallini che sono dentro a quel pallino, ok? Tutti quei processi che io metto in atto per regolarmi, che possono essere, per esempio, nel bambino avevamo visto il fatto di manipolarsi, di toccare la faccia, di toccare le labbra, di distogliere lo sguardo, ok? Nel senso, poniamo il caso che la stimolazione in un momento è troppo intensiva, il bambino cosa fa? Distoglie lo sguardo, ok? Quindi tutta l'energia eccessiva che stava arrivando da quello scambio interattivo, nel momento in cui viene persa la componente visiva, si taglia, si spezza, no? E quindi il bambino è in grado di mettere più peso, più risorse sulla sua omeostasi, ok? È la stessa cosa che facciamo noi quando a un certo punto, dopo il quarto giorno di Natale, la cena in famiglia ci ha veramente dato fastidio, sbottiamo, ci chiudiamo in camera nostra, non lo so, ognuno ci avrà i suoi meccanismi di coping per le cene in famiglia, però come dire... ad un certo punto è necessario iniziare ad autoregolarsi, perché sta cominciando a diventare invasiva questa cena con i parenti, no? E quindi ci attacchiamo al cellulare o andiamo in un'altra stanza, o ci andiamo a fumare una sigaretta sul poggiolo dove nessuno ci rompe le scatole, ok? La stessa cosa fa il bambino nell'interazione, in forme molto più, come dire, primitive, presimboliche, proprio viscerali, come la sua formazione dell'esperienza del mondo è viscerale, così è anche la sua risposta, la sua regolazione. La madre anche ci avrà tutti i suoi processi, no? Vede il bambino che piange perché si era un attimo distratta a parlare con l'amica al telefono. Che cosa succede? Le viene un colpo al cuore, le viene un attimo di ansia, dice oddio, si agita, si mette in uno stato interiore di azione verso il comportamento del bambino, ok? E questi due processi non sono assolutamente scindibili, nel senso, noi adesso li descriviamo come due frecce perché abbiamo bisogno di sistematizzare, di capire, di darci dei concetti da elaborare, ma queste due frecce sono la stessa freccia, ok? Perché se al bambino non arrivasse nessuno stimolo dall'esterno, in una camera di deprivazione sensoriale, ci sarebbero degli stimoli interni, ma facciamo finta che non gli arrivasse nessuno stimolo, non avrebbe nulla a cui reagire, giusto? Non avrebbe nulla a cui permettere un cambiamento anche interno, no? Perché se non ho fame, se nessuno mi fissa, se nessuno mi accarezza, se... Ok, a che senso ha che pianga? Nessuno. Ha senso che piango nel momento in cui quel pianto genera una risposta da parte della madre, ok? Così come la madre non potrebbe reagire verso il bambino se il bambino non ci fosse, ok? Quindi tutto il proprio processo di mettere in atto delle regolazioni su se stessi è in funzione del processo del ricevere informazioni dal mondo, ok? E se stiamo parlando di un sistema diadico, significa che il nostro mondo in questo momento sono questi due pallini, sono la madre e il bambino, ok? Che non significa che non ci sia il padre, buon Dio, o che non ci sia l'amica, o che ci sia tutto il sistema estesissimo, no? Però in questo momento stiamo scegliendo di guardare l'elemento più nucleare di un possibile sistema interattivo. Perché? Perché è facile da studiare, perché è biologicamente determinato, nel senso che è una situazione diadica che si genera in maniera spontanea, e perché è una situazione che ci è particolarmente utile per ritornare poi al nostro discorso della terapia, ok? Perché non c'è per nulla difficile pensare ad estendere questa idea di regolazione reciproca, e cioè che quello che io faccio dentro di me è una continua contrattazione con quello che l'altro fa dentro di sé, e facciamo queste continue modifiche dentro di noi continuando a comunicarci gli esiti, ok? Proprio in un continuo sistema di feedback in senso sistemico, cioè un ciclo in cui l'altro mi dice una cosa, questa cosa mi genera una reazione, io cambio qualche cosa, magari rispondo in maniera più compiacente, più aggressiva, questa risposta arriva l'altro che genera in lui un altro cambiamento, no, è chiaro, una continua e inestricabile processo di contrattazione dell'esperienza condivisa, ok? E non è per nulla difficile pensare di estendere questa idea in terapia, ok? Se noi qui invece di bambino e madre scriviamo paziente terapeuta, ci rendiamo conto che probabilmente è un ottimo modo anche per descrivere quello che sta succedendo e nella seduta, no? Allora il paziente arriva e mi dice: lei è assolutamente incapace, sono insoddisfatto del nostro percorso. Boom! Ok? Io, come terapeuta questa cosa non mi può lasciare indifferente, mi genererà tutto un sacco di cose. Allora, per esempio, mi accciglierò, e questo accigliarmi sarà proprio come l'accigliarsi che il padre di questo paziente faceva quando lui era piccolo, e quindi metterò in atto un processo regolatorio che il paziente ha costruito insieme a me. Ma allora possiamo dire che questo reificare l'esperienza traumatica dell'acciglio del padre è fatto dal paziente o che è fatto dal terapeuta? Non ha senso, no? È un fenomeno che è avvenuto in mezzo tra questi due elementi del sistema, quindi è proprio un elemento diadico, ok? Un fenomeno interattivo. E qui cominciamo a mettere un pochino i semi dell'idea della forza, di vedere la relazione in questi termini, ok? Però adesso facciamo di nuovo un passo indietro, restiamo al bambino, alla Dia de Madre Bambino, perché quando Bibe Lachman e tutti gli autori da cui si ispirano descrivono questi processi di regolazione, si stanno riferendo ad un livello esplicitamente presimbolico, ok? Quindi tutte le abilità che abbiamo visto nel bambino, ma che non sono il livello ulteriore che il paziente mette in atto quando si relaziona al suo padre interiorizzato, eccetera, eccetera, no? Mi seguite? Dico delle cose fuori dal mondo? Qualcuno, se avete dei dubbi, alzate la mano. Va bene. E poi c'è un secondo concetto cruciale in questo principio di salienza, e cioè attesa. Perché nel momento in cui noi entriamo in questo scambio continuo con delle persone che per noi sono importanti, diventa inevitabile che questa serie di frecce, questa serie di regolazioni, ok, questa serie di processi con cui insieme concordiamo la realtà, l'esperienza che stiamo vivendo in questo momento, iniziano a ripetersi. Perché se ogni volta che io mi interfaccio col mio partner, o ogni volta che il bambino si interfaccia con la mamma, dovessi ricominciare da zero a contrattare tutte le più piccole i più piccoli schemi interattivi, sarebbe un disastro, richiederebbe un'energia infinita, ok? Se non avessi capito a un certo punto che reciprocare un sorriso significa esprimere un'emozione positiva e ricevere un'emozione positiva in ritorno, no? Condividerla. Se non imparassi che il mio pianto è in grado di risolvere la mia fame. Perché di questo stiamo parlando di schemi veramente semplici. A questo livello, in questo senso, nel momento in cui i due elementi del sistema diventano competenti dello schema, ok? Quindi piango in questo modo, tu capisci che ho fame, mi nutri, io ricevo una stimolazione positiva perché è un affetto positivo per il bambino quello di essere nutrito e di stare a contatto col corpo caldo della madre, tutte cose bellissime. E allora smetto di piangere, sorrido, la madre riceve uno stimolo positivo, si crea un feedback, un circolo virtuoso che io piano piano comincio ad imparare, perché è successo una volta, sono in grado di ricordarmelo, è successo un'altra volta, sono in grado di ricordarmelo, ok? E quindi posso iniziare a costruire dentro di me l'aspettativa che se io ho fame e piango, che cosa succederà mai? Si apriranno i catini dell'inferno? No, probabilmente verrò nutrito. E questo ovviamente può essere visto, può essere utilizzato come sistema di descrizione di tutta l'esperienza, ok? Non ci dobbiamo limitare alla nutrizione, può essere anche l'esperienza traumatica, ok? Se ogni volta che io esprimo il mio bisogno vengo umiliato, ok? Io imparo che l'espressione del mio bisogno è distruttiva. Di nuovo possiamo provare a pensare al parallelo di questo concetto presimbolico, molto comportamentale che stiamo vedendo qui, molto viscerale, alla relazione paziente-terapeuta, no? Se, in realtà, paziente-mondo, se ogni volta che apro i miei sentimenti al mio partner, questo mi dice, vabbè, ma cresci, scemo, io, la terza, quarta volta, comincio ad aspettarmi che di fronte ad una mia modalità autoregolatoria corrisponderà a una regolazione interattiva dolorosa, ok? E quindi cambierò la mia modalità di autoregolarmi, ok? Magari chiudendo e rendendo più arida la relazione. Ok. Quindi ci tenevo che questo fosse molto chiaro, perché questa cosa ha una portata che è ancora più grande di quello che ci siamo detti. Perché, come abbiamo visto già la volta scorsa, l'idea veramente rivoluzionaria che c'è, che viene sviluppata dagli autori utilizzando questo fenomeno osservato di regolazione reciproca e continua, è quella che, se stiamo parlando a livello presimbolico, se stiamo parlando quindi di questa continua regolazione attesa, però su elementi che sono così elementari nell'esperienza vissuta del bambino, che non ha la capacità di costruire ancora un pensiero simbolico, astratto, ok? Allora noi possiamo provare a pensare a questo continuo processo di costruzione di schemi come quel processo che permette addirittura al bambino di iniziare a costruire il suo sé nucleare, ok? Cioè, se dal nulla io comincio ad acquisire informazione e comincio a mettere questa informazione all'interno di me, regolare e ottenere un effetto dal mondo esterno, allora piano piano, man mano che questo processo continua a consolidarsi, a diventare sempre più sofisticato, più ricco, ad un certo punto che cosa succederà? Succederà che io inizierò a percepire un'esperienza non simbolica, non astratta, non una categoria kantiana, ma proprio una sensazione fisica di me, ok? Perché il pianto che genera la nutrizione è dentro di me, ok? E allora se all'inizio, la prima volta che come neonato ricevo il seno, la distinzione fra pianto e seno e nutrizione e bisogno non è probabilmente data, e quindi è un'esperienza, diciamo, unitaria, mano a mano che queste costruzioni, questi schemi interattivi continuano a essere sempre più stratificati, sempre più ramificati, appresi, allora è possibile piano piano che questa sensazione di me diventi via via sempre più separata dalle altre cose, no? Perché come abbiamo visto, il bambino è in grado di costruire dei prototipi basandosi su un'esperienza mediana, ok? Quindi se questa sensazione me oggi attraverso il pianto mi ha permesso di ottenere il cibo, e questa stessa sensazione me un domani attraverso che ne so, uno sguardo delle cose mi ha permesso di farmi avvicinare al giocattolo, un altro giorno un'altra cosa ancora, qual è l'elemento medio di tutte queste esperienze? Ok, sono io. E quindi è possibile, e questi autori sostengono, che la ricorrenza di stati riconosciuti dal bambino, ok, permetta di avere delle aspettative sulla regolazione interattiva corrisposta, come abbiamo detto, e quindi piano piano di costruire tutta una serie di esperienze positive, ok, che portano alla conclusione di una consapevolezza, ok, proprio consapevolezza in senso di self-awareness, cioè di cominciare a distinguere un proto io da un proto altro, ok. E così come noi sappiamo che nel paziente adulto la capacità, diciamo, l'esperienza di fare una differenziazione efficace fra il sé e l'altro, e quindi fra il sé e l'emozione disturbante o il sintomo, no? Di dare un nome, dare una forma, di prendere controllo su quello che è l'esperienza di sofferenza, è empowerizzante, non so come dire, è trasformativo. Così nel bambino la capacità di, cioè non la capacità ma l'esperienza di riuscire a prevedere lo schema interattivo, di riuscire a continuare a vivere all'interno di una serie di schemi che sono via via sempre più ricchi e sempre più solidi, cioè che si ripetono sempre allo stesso modo, in una maniera che il bambino può avere delle aspettative efficaci su quegli schemi, questo permette di fatto di cominciare a sviluppare tutti quegli aspetti così come nel paziente, cioè l'agency, il senso di controllo sul mondo, ok, il senso di efficacia. E questi studi proprio ci mostrano come essere all'interno di uno schema predicibile, cioè se io sono in grado di predire quello che sta per succedere e le gli eventi del mondo corrispondono alle mie aspettative interne, quindi alla mia autoregolazione, regolazione interattiva attese, allora io ho un ritorno positivo a livello affettivo, ok? Non c'è nulla di più gratificante per il bambino che fare un gioco in cui la sua azione viene risposta, corrisposta in maniera attesa dal partner, ok? E come abbiamo visto, come stiamo cominciando a intuire, questo continuo ciclo, processo, quindi esperienza, costruzione di una un'interazione attesa, gratificazione di questa interazione attesa, mi permette di fare una cosa fondamentale, che è quella di cominciare ad organizzare l'esperienza, ok? Quindi, se prima l'esperienza era una cacofonia di luci e suoni, io piano piano, attraverso niente, cioè attraverso il semplice mettere in atto di queste mie capacità somatiche, cognitive, di trovare un filo conduttore tra le varie esperienze, quindi se vogliamo, per arrivare a questo livello è semplicemente necessario avere memoria e capacità di elaborare uno stimolo, no? A livello proprio triviale, delle capacità cognitive necessarie per mettere in atto questa cosa. E questa semplice ripetizione di questi processi semplici permette l'emergenza di una realtà sempre più ordinata, ok? Una realtà che ha sempre più senso. Però ci rendiamo anche conto di come questa realtà ordinata, di come questo proto-sé, di come questa rete di aspettative sul mondo non sia in realtà un'acquisizione di un mondo dato, ok? Di un mondo terzo lì, ma sia una costruzione a cui prendono parte contemporaneamente la madre e il bambino, il bambino e il padre, ok? Tutti gli elementi del mondo circostante al bambino hanno un ruolo sistemico che porta alla co-costruzione di queste aspettative sul mondo, ok? In questo senso, questi autori arrivano alla conclusione che il sé, di sé per sé, scusate il gioco di parole, è un fenomeno interattivo, ok? È un fenomeno intersoggettivo. Buongiorno. Chiaro? Domande? Dubbi? Ok. L'idea delle multimodalità è un'altra idea importante sviluppata da questi autori e fondamentalmente è l'idea che in questi processi che abbiamo visto non c'è una modalità dominante. E cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo fatto degli esempi, per esempio, sulla percezione visiva, ok? Il bambino vede gli elementi della giostrina e è in grado di ricordarsi il giorno dopo, quindi potremmo dire che c'è una capacità di rappresentazione presimbolica dell'esperienza visiva, ok? Però abbiamo anche detto che c'è l'esperienza del contatto, l'esperienza della suzione, ci sono un'infinità di forme dell'esperienza e tutte queste forme dell'esperienza sono soggette a questo processo di regolazione attesa, di co-costruzione, ok? Quindi l'idea della multimodalità è proprio quella di dire non c'è una modalità dominante nei processi di regolazione, ma anzi c'è una transmodalità, come abbiamo visto, no? Nel senso la vista diventa sensazione tattile, il movimento diventa processo affettivo, ok? Vedere la mamma che sorride mi porta ad una reazione mirror di sorridere, e questo mio sorriso insieme alla visione del sorriso diventa un affetto positivo, ok? Quindi abbiamo proprio che tutti questi stati interni, quindi proto rappresentazionali nel bambino e tutto dal più semplice al più complesso stato interno della madre, si organizzano simultaneamente tra di loro, simultaneamente tra i membri della diade, ok? Autoregolazione e regolazione interattiva sono continui all'interno degli degli oggetti interni miei, dei miei stati interni, delle mie percezioni, quindi il mio affetto, il mio battito cardiaco, il mio pensiero, la mia percezione, sono tutti contemporaneamente collegati e attivi in questo processo di regolazione, di corregolazione, di costruzione dell'esperienza. Tutti gli studi della psicologia della percezione ci insegnano che la percezione stessa è un processo di costruzione, ok? Quindi ancora prima che lo stimolo della retina venga codificato dal cervello, viene già plasmato, viene già modificato, viene già messa in atto una selezione dell'informazione, ok? E quindi dal momento che c'è questa interrelazione così forte fra le diverse modalità dell'esperienza, ci possiamo di nuovo chiedere: ma ha senso considerarle separate? Ok? Probabilmente no. Ok? Quindi è molto più interessante vedere fisiologia e cognizione, mente, corpo, ok? Come aspetti dello stesso fenomeno. E questo è un'altra implicazione molto importante a livello epistemologico di questo tipo di approccio alla visione dell'interazione, no? Perché nel momento in cui accettiamo questa conseguenza delle cause così logiche che ci siamo detti, improvvisamente diventa molto più sensato studiare l'interazione verbale, non verbale, paraverbale, somatica, fisiologica, affettiva, cognitiva, perché non stiamo più studiando degli elementi sezionati, separati, ok? Ma stiamo studiando in una maniera che ha perfettamente senso come questi diversi livelli coesistono e combaciano l'uno con l'altro nella costruzione delle regolazioni attese, ok? Il Bontronic fa un passo oltre, che avete sicuramente conosciuto per i suoi studi sulla Still Face Paradigm e un sacco di belle idee sulla ricerca degli stati mentali del bambino. Arriva addirittura a parlare di espansione diadica della coscienza, ok? E che cosa vuol dire questo termine un po' così, un po' bombastico? Lui prende l'idea dell'omeostasi, ok? Quindi della capacità di un sistema di mantenere il suo stato interno. Pensate per esempio alla temperatura, ok? Noi siamo dei sistemi omeostatici perché abbiamo sempre bisogno di restare in una temperatura costante. Quindi se fa caldo sudiamo, se fa freddo ci copriamo, ok? E il nostro scopo è quello di mantenerci fra i 35 e i 37 gradi, ok? Allora, Tronic dice: ciascun elemento auto-organizzante, come siamo noi, ok? O come è anche il bambino, che ha già di per sé una sua capacità di organizzare l'esperienza, come abbiamo visto, no? Qualsiasi sistema auto-organizzante è in grado di mettere in atto dei processi omeostatici, ok? Cioè il bambino non ha bisogno di nessuno che lo massaggi per iniziare a sudare se fa molto caldo. Ma lui dice, però dal momento che due sistemi auto-organizzanti entrano in interazione, allora le possibilità omeostatiche, regolatorie di questi due sistemi si moltiplicano e si potenziano e diventano di un ordine di complessità superiore, ok? Quindi è vero che il bambino può sudare o che se ha freddo può cambiare colorito, ok? Perché il sangue si ritira dalle parti più periferiche e si concentra negli organi vitali, ma è anche vero che questo genera una risposta nell'altro, e quindi nel momento in cui la madre riceve questo stimolo percettivo del cambio di colorito del figlio, mette in atto dei processi omeostatici sul bambino, che però sono un'energia terza, ok? E quindi di nuovo ci possiamo dire: ma è stato il bambino a costruire lo stimolo che ha portato all'effetto dell'omeostasi? Ed è un modo tranquillo, si può dire di sì, però si può anche, se restiamo all'interno di tutta questa idea di corregolazione, di dire: ok, questo processo di accudimento ulteriore, questo processo omeostatico ulteriore più potente, è stato costruito dalla diade, perché c'era bisogno di un bambino che col suo sistema simpatico, parasimpatico e tutto quello che volete ha messo in atto un comportamento, e c'era bisogno di una madre che con la sua capacità rappresentazionale capisse che quel colorito corrispondeva a un bisogno del bambino e mettesse in atto un comportamento. E man mano che queste cose, cioè non un elemento solo, non solo la regolazione della temperatura, ma tutto, ok, qualsiasi benché minima sfumatura dell'interazione fra la madre e il bambino continua a essere messa in atto in questo modo, è possibile pensare che nel sistema del bambino non ci sia semplicemente se stesso, ok? O che nel sistema della madre non ci sia semplicemente se stessa e un bambino esterno che se diventa blu lo copro, ma che proprio a livello di pensabilità, a livello di coscienza ci sia sia l'uno che l'altro, ok? Perché proprio dal primo momento della vita qualsiasi mia interazione non era solo composta dalla mia capacità di auto-organizzazione, non era solo composta dalla mia omeostasi, ma era composta dalla regolazione mia e dalla regolazione dell'ambiente esterno, delle persone care, della madre, degli altri caregiver, ok? E quindi c'è veramente nel bambino l'idea di solo io, o c'è sempre un'idea di io e te, ok? Tronick sostiene la seconda, e sostiene che pensare la mente umana come un effetto di questa espansione diadica sia estremamente più efficiente e ci permette di spiegare tanti fenomeni della relazionalità, ok? Domande? Ok. Allora, un altro studio molto bello è quello di Jaffe e di altri autori del 2001. Loro hanno preso dei bambini a 4 mesi e li hanno messi in alcune situazioni interattive, ok? Quindi li hanno fatti interagire in diversi contesti, quindi a casa o in laboratorio, e sia in casa che in laboratorio li hanno fatti interagire con due tipi di soggetti, quindi o con la mamma o con lo sperimentatore, che è chiaro che la scelta di queste condizioni sperimentali si riferisce a due concetti: uno è un'interazione sicura, quindi interagire con la mamma è sicuro, interagire a casa è sicuro, e degli ambienti invece strani, ok? Nel senso di strange, ok? Quindi lo sperimentatore e il laboratorio. Li hanno fatti interagire in maniera spontanea, e quello che hanno studiato era la coordinazione delle feature vocali, e cioè per esempio la frequenza delle vocalizzazioni, la capacità di costruire dei turni ordinati, quindi parlo io, poi parli tu, poi parlo io, poi parli tu, oppure ci parliamo sopra, quanto durano le pause, quanto durano le vocalizzazioni, ok? Quindi tutte queste componenti assolutamente para della comunicazione tra madre, tra persone e bambino, no? E quindi quello che hanno studiato era l'interlocutore e il bambino sono sincronizzati in questo mettere in atto comportamenti verbali, cioè fanno la durata delle pause uguale, fanno lo scambio dei turni uguale, ok? C'è coordinazione, ok? Quindi possiamo anche dirci c'è un processo di regolazione interattiva efficace, ritornando alle nostre idee che per avere una sincronizzazione ci vuole uno schema interiorizzato, quindi riescono a costruire uno schema e a mantenerlo in maniera coordinata, e quindi aspettare che le tue pause abbiano quella durata mi permette a me di inserirmi nel discorso senza sovrapporci, e questo porta a gratificazione reciproca, cosa che si dimentica a 13 anni. I risultati? Ah no, scusate, i risultati. La variabile di interesse che hanno misurato era poi, diciamo, questa capacità di coordinarsi. Se tutto quello che ci siamo detti è vero, che permette costruzioni presimboliche, permette di uno sviluppo di un senso di agency, un senso di sé, di affetti positivi, se questa capacità così triviale di coordinare i comportamenti è veramente così fondamentale per la costruzione del sé e per la costruzione delle funzioni cognitive superiori, allora ci dovremmo aspettare che più è alta la capacità del bambino di mettere in atto questi atteggiamenti, maggiore sarà l'outcome cognitivo e affettivo di questi bambini dopo lo sviluppo. E quindi hanno misurato 12 mesi in questi stessi bambini come fosse cambiato il loro stile di attaccamento e come fosse cambiata la loro performance cognitiva. Ok? Adesso non entriamo nei dettagli della misurazione. Quello che ci basti dire in conclusione di questo lavoro è che assolutamente sì, è stata trovata una forte associazione fra il livello di regolazione del bambino sia con la madre che con l'estraneo ad un incremento, cioè ad uno sviluppo dell'attaccamento sicuro in contrasto con uno sviluppo di un attaccamento disorganizzato o insicuro in altri sensi, e anche di uno sviluppo cognitivo. Ci potrebbe bastare qui come risposta. Per completezza ci diciamo anche un elemento, una pillola importante. Questi bambini potevano coordinarsi con l'altro, diciamo, o per niente, o tantissimo, o qualsiasi cosa nel mezzo, giusto? Ora, quello che è stato visto, che questa associazione fra coordinazione e attaccamento, per esempio, c'è ed è forte, ma c'è fino ad un certo punto. Nel senso, se questa coordinazione inizia a diventare troppa, se inizia a diventare ipertrofica, si va di nuovo verso un attaccamento insicuro, ok? Quasi quanto come se non ci fosse quasi per niente coordinazione, ok? Questo come ce lo possiamo spiegare? Una possibile interpretazione è quella che, se torniamo al nostro schema, io come elemento di un sistema posso investire la mia energia, ok, in un modo o nell'altro. Allora, per esempio, posso investirla sull'altro e quindi essere estremamente attento a tutti i cambiamenti di percezione, di tutti i cambiamenti di faccia, di movimento, di occhio, ok? E quindi tutto quello che mi arriva, arriva in maniera forte, in maniera immediata, e mi genera in me delle regolazioni. Oppure posso essere completamente nell'altro spettro, cioè posso investire tutta la mia energia nell'autoregolazione. Ok? L'altro è assente. E non è assente perché all'improvviso ho schioccato le dita e l'aula si è svuotata. È assente perché io ho eliminato l'altro dal mio campo percettivo, ok? E perché metto in atto questa cosa? La metto in atto probabilmente perché sono spaventato, perché in questo momento non ho sufficiente energia per sentire, che ne so, tutti i vostri sguardi e le vostre orecchie focalizzate su di me, e allora per autoregolarmi, invece di gesticolare in maniera buffa, perché non basta più, mi devo proprio alienare dal contesto, ok? A parte gli scherzi, qui l'idea è che autoregolazione e regolazione interattiva, sebbene siano ovviamente lo stesso processo, possono anche essere visti come polarità attraverso cui la regolazione si esprime. Quindi, in questo, tornando ai dati dell'esperimento, una eccessiva coordinazione vocale tra il bambino e l'altro è stata interpretata come un'eccessiva preoccupazione per l'altro, come mossa da una necessità ansiosa, ok? Perché che cos'è l'ansia se non questo eccessivo bisogno dell'altro, ok? Quindi una preoccupazione che il minimo cambiamento di sopracciglia del mio terapeuta sia la stessa disapprovazione che mio padre provava verso di me, no? Cioè, quindi io devo essere attento, controllante, completamente rivolto verso l'altro per poter tenere il mondo sotto controllo, ok? O al contrario, se il mondo è troppo minaccioso, io devo assolutamente troncare, no? Quindi devo richiudermi in me stesso. E quindi una mancanza di coordinazione è stata letta come una preoccupazione eccessiva per i processi autoregolativi. Quindi un mondo esterno minaccioso, un mondo esterno insicuro su cui le mie predizioni falliscono, ok? mentre invece un livello di coordinazione intermedia è visto un po' proprio come nella teoria dell'attaccamento l'idea di un ambiente sicuro. Ok, quindi io mi sento a mio agio con te, le mie feature verbali rientrano in alcuni schemi prevedibili con i tuoi, però sono anche sicuro, sufficientemente sicuro da poter esplorare delle altre cose. Allora, invece di continuare a ripetere lo stesso schema interattivo, ad un certo punto lo cambio, ok? Ad un certo punto mi sposto un attimo e vado a cercare un altro giocattolo, perché tanto so con sufficiente sicurezza che quando tornerò da te potremo di nuovo mettere in atto quello schema interattivo, ok? Un'altra cosa interessante è che la predittività dello sviluppo cognitivo invece era maggiormente legata alle interazioni con l'estraneo, quindi in situazioni strange, e non c'era questo effetto di intermedio, ok? Quindi, come dire, maggiore era la coordinazione, maggiore erano le abilità cognitive sviluppate a 12 mesi. Però, questo ve lo dico per completezza, non entrerei in questo risultato in questo momento. Perché questa idea di attenzione all'autoregolazione, alla regolazione interattiva, di mettere in atto dei processi regolatori con la sicurezza di quelli che sono stati oppure no, ci apre a un altro capitolo importante, che è il secondo principio di salienza, ok? E cioè, che cosa succede quando tutta questa cosa che ci siamo detti, bellissima, di io sento l'altro, l'altro mi risponde, costruiamo dei pattern dentro cui io mi faccio delle aspettative che vengono gratificate, quindi yeah yeah costruisco. Che cosa succede invece quando il mio pattern non viene corrisposto? Ok? Quando io mi aspetto che adesso tu mi nutri e invece tu non vieni. Un primo livello a cui possiamo rispondere è quello che gli autori chiamano le disgiunzioni normative, e cioè quello che ci siamo appena detti, nel senso, ok, buon Dio, non significa che per costruire un'interazione efficace noi dobbiamo essere l'uno lo specchio dell'altro in maniera continuativa, ok? Perché avrebbe a dire qualcosa di eccessivo, ok? Cioè, non possiamo essere perfettamente fusi sempre, no? C'è bisogno che ci sia l'interazione, che ci sia l'aspettativa, ma che ci sia anche il mondo esterno, l'innovatività, il cambiamento, la variazione. E quindi all'incirca il 60% delle interazioni fra madre e bambino rientrano in una dinamica di disgiunzione normativa, cioè nella misura in cui l'interazione, l'azione dell'altro, la risposta nella faccia, dell'affetto, non viene corrisposta, nel 60% dei casi siamo di fronte al semplice fatto che, ok, stavo pensando a un altro, siamo due persone adulte che cerchiamo di parlare un discorso coordinato senza parlarsi l'uno sull'altro, però ad un certo punto ci viene in mente di dire una cosa, la diciamo, ci sovrapponiamo, ma non è un problema, non è che improvvisamente diciamo, ma perché mi parli sopra? No, ok, perché è un processo di disgiunzione normativa. Siamo di fronte ad una non corrispondenza degli schemi interattivi, che però è normale. E come facciamo a dire che è normale? Perché viene la predittività dello schema viene ricostituita velocemente dopo. All'incirca il 70% delle disgiunzioni normative viene recuperata nei secondi successivi, ok? Quindi parliamo insieme. Ah no, scusa, prego, dimmi pure tu, ok? Quando invece questa cosa non avviene, questa ricostruzione non avviene, o nel caso in cui la ragione per cui la mia aspettativa non è stata riconosciuta non è semplicemente legata alla variazione intrinseca dell'interazione in sé per sé, ma è legata a delle cause più profonde, e cioè in un vero fallimento della mia regolazione attesa, allora siamo di fronte a quello che viene chiamato una rottura. Ok?
Le rotture possono essere due tipi. Possono essere una rottura legata a un fallimento dei miei processi autoregolativi, ok? Oppure può essere una rottura legata ai processi di regolazione attesa. Quindi, che cosa succede nel caso in cui fallisce il processo autoregolativo? Facciamo un esempio. Io, quando la mamma alzo la voce, mi metto a piangere, ok? E questa cosa poi fa calmare la mamma, ok? Nel momento in cui il mio pianto fallisce nel generare un cambiamento nel sistema, ok? Quindi il mio processo autoregolativo fallisce, allora io mi trovo in una situazione in cui apprendo una cosa nuova, ok? Apprendo che il mio pianto forse non è così strutturante dell'esperienza sistemica come pensavo, ok? Adesso qui ve la sto facendo tipo vignetta, però è chiaro che stiamo parlando di ripetizioni su ripetizioni di esperienze che spostano da una parte o dall'altra la mia convinzione dell'efficacia del pianto, questo esempio, ok? Allo stesso modo, se c'è un fallimento nella regolazione interattiva, fallisce un senso di riconoscimento, ok? Quindi da un lato fallisce la strategia, dall'altro fallisce quello che ci siamo detti, cioè il riconoscimento del sé, ok? Difficile fare degli esempi proprio chiarissimi, perché come abbiamo visto le due forme di regolazione sono strettamente collegate, quindi anche qui è una distinzione più concettuale che reale. Ma di nuovo l'idea è che a diverso livello, mentre fallisce la mia capacità di stare con te, falliscono a cascata tutti quegli altri processi di organizzazione dell'esperienza. Quindi o fallisce la mia capacità di dire il mio comportamento genera agency, il mio comportamento genera una reazione sul mondo, o fallisce la mia capacità di dire io sono parte di questo sistema, ok? Sono una parte agente che l'altro usa per regolare se stesso e su cui agisce su di me delle regolazioni, ok? Quindi le distinguiamo soltanto così per dircelo, però in realtà stiamo parlando sempre del fallimento dello stesso processo regolativo, ok? E possiamo prendere un esempio che descrivono in dettaglio Bibe e Lachman, che hanno studiato proprio fotogramma dopo fotogramma su un sacco di bambini, che è per esempio l'interazione caccia-fuga. Ok, l'interazione caccia-fuga è un tipo di schema interattivo disfunzionale che si costituisce, per esempio, è osservato spesso in madri che soffrono di depressione. Ok, quindi c'è da parte della madre una forte preoccupazione per la regolazione interattiva, una forte preoccupazione rispetto al figlio e un senso di inadeguatezza, che la porta a cercare una forte risposta, una forte corrispondenza nel bambino, quindi operando una sovrastimolazione. A quel punto il bambino, che è semplicemente sovrastimolato, ha bisogno di mantenere la sua omeostasi, quindi di mantenere la sua attivazione all'interno di uno stato che lo fa stare bene, e per fare questo che cosa fa? Si autoregola, quindi, come abbiamo visto, per esempio, distoglie lo sguardo. Ora, se il processo di regolazione attesa funzionasse bene, questa azione del bambino porterebbe nella madre una regolazione, una sua regolazione che dice: ah, ok, adesso c'è bisogno del tuo spazio, no? Quindi mi allontano un attimo, mantengo un holding più neutro. Ma nel momento invece in cui questa autoregolazione, questo distacco dalla relazione del bambino arriva in una madre che in quel momento è preoccupata di questa cosa, per tutte le varie ragioni che possiamo pensare, allora la madre che cosa fa? Invece si preoccupa, dice: oh, caspita, no, io c'ho bisogno di questa interazione. Quindi a sua volta mette in atto un processo di caccia, cioè va alla ricerca di nuovo dello sguardo del bambino, per esempio. E quindi il suo processo regolatorio è sì determinato dal bambino, ma è nella direzione opposta rispetto a quella che il bambino voleva, tra virgolette, stiamo sempre parlando a livello proprio viscerale, no? E allora che cosa succederà? Che il bambino si sentirà ulteriormente sovrastimolato, e questa sovrastimolazione porterà ad un ulteriore più forte tentativo di separazione, che porterà la madre ad un ulteriore più forte tentativo di riconquistare l'interazione, generando un circolo vizioso, ok? Disfunzionale. E quindi qui siamo di fronte ad una rottura, nel senso in cui il fallimento della capacità autoregolativa del bambino viene interiorizzato come una nuova, un nuovo schema, ok? Il bambino impara che il suo cercare di autoregolarsi fallisce, e quindi è un apprendimento negativo, ok? Allora, ho riportato adesso i verbatim perché è molto bello. Gli autori provano, Bibel Ackman, provano un po' a provare a trasformare questi vissuti viscerali dei due partecipanti di questo schema interattivo in una narrazione, no? Come se fossero invece adulti consapevoli. Allora, cosa direbbe il bambino? Direbbe: quando sto vicino a te, sento che ti stai avvicinando minacciosamente, e ciò mi fa sentire sovrastimolato e sommerso. Non posso né stabilire un rapporto con te, perché è eccessivo, né sottrarmi. Ok? Percepiamo la forza emozionale di questo tipo di esperienza, che, se ripetuta, diventa uno dei mattoncini con cui io costruisco la mia esperienza di me. E allo stesso modo, invece, la madre, che cosa dice mentre è coinvolta in questa relazione? Dice: mentre cerco di stabilire un rapporto con te, mi rendo conto di quanto ho bisogno della tua risposta. Ho bisogno. Ma sento che quando ti mostro il mio desiderio di coinvolgerti, tu ti allontani da me. Non va bene nessuna mia posizione nei tuoi confronti. Mi sento ansiosa e rifiutata. Ok? Mi piace molto questo modo di descriverlo, perché mette proprio in scena la forza emotiva di questo schema relazionale disfunzionale, e anche un'altra cosa, che è l'ineluttabilità, no? Sia la madre che il bambino sono incastrati in questo schema che fa parte di tutto loro stessi, no? Non è che la madre lo fa perché è stronza, la madre lo fa perché c'ha tutto una costruzione del sé, una costruzione affettiva che la portano a quei bisogni, a quei comportamenti. E la stessa cosa il bambino. Entrambi sono intrappolati in questo schema di organizzazione disfunzionale. E se proviamo a pensare alla traslazione nella metafora dell'adulto, come possiamo ben descrivere i nostri sintomi? Come possiamo ben descrivere il conflitto, ok, in questi termini così semplicemente interattivi, ok? Mi sembra molto potente come interpretazione clinica. Ok, ma che cosa succede? Che non tutto è perduto, nel senso, quando siamo di fronte ad una rottura, non necessariamente la nostra relazione va mandata in malora, ok? Perché esiste il processo della riparazione, ok? Così come nelle disgiunzioni normative, pochi istanti dopo che io mi sono un attimo fatto così perché ero un attimino teso, non mi ricordavo cosa volevo dire, però poi mi ricordo che cosa volevo dire e ricomincio a parlare con voi, allo stesso modo il bambino, nel momento in cui un attimo distoglie l'attenzione e poi la riporta nel qui ed ora, nell'interazione, nello schema atteso, la disgiunzione viene ricostituita in pochi secondi, e non è problematico. Ma nel caso in cui invece si parli di una rottura più grave, anche qui è chiaro che è possibile operare una riparazione. Pensiamo alla stessa madre che per diverse ragioni extra relazionali era in una situazione di depressione, di tristezza, aveva perso il lavoro, aveva avuto un lutto, no? Ci sono queste storie. E magari elabora, magari si risolvono delle cose, ok, trova delle ulteriori risorse e fa una bella psicoterapia. Ad un certo punto quella stessa madre può essere in grado di riconoscere quel bisogno del bambino, e allora, tornando ai nostri fumetti iperconsapevoli, gli potrebbe dire: figlio mio, ho capito che mettevo in atto un comportamento che ti portava ad un'agitazione, sarò più rispettosa del tuo bisogno di stare nei tuoi spazi, ok? E questo non lo farà con le parole, lo farà col avvicinarlo, col guardarlo, col far battere il suo cuore in sincrono, nella quantità giusta, ok? E di nuovo questa esperienza riparativa si porrà in contrasto con l'esperienza di rottura del bambino, e quindi questo porterà ad un'ulteriore differenziazione, perché allora il bambino potrà dire l'altro giorno la mamma non ha rispettato i miei spazi, ma oggi sì. Forse può essere che la mamma non è completamente buona, completamente cattiva, ma che la mamma ha le sue sfumature di grigio. Forse sono stato io, allora questo l'aggancio alla patologia nel bambino, allora sono stato io che quando, non lo so, piangevo, facevo essere la mamma triste, ma oppure posso semplicemente dire, ok, la mamma può essere sia ok che non ok, e mi faccio un'idea più complessa della mamma. E quindi questo ci porta ad un concetto chiave, che le riparazioni delle rotture sono in realtà una cosa fondamentale per l'evoluzione degli schemi, perché se noi facessimo sempre lo stesso gioco, la stessa ripetizione, senza mai metterla in discussione, senza mai variarla, senza mai introdurre un elemento di rottura di questo schema, il mio schema sarebbe completamente adeguato per la mia vita e non avrei bisogno di aggiornarlo, quindi non avrei bisogno di arricchirlo, di incrementare questo processo di differenziazione, ok? Il fatto che gli schemi si rompano, il fatto che quando giochiamo bubu settete, dopo il bubu c'è sempre il settete, però ad un certo punto dopo il bubu squilla il telefono e la mamma va di là, mi permette di costruire uno schema in cui al bubu si può anche susseguire una cosa diversa, e quindi la mia regolazione attesa si arricchisce di possibilità innovative. E quando poi la mamma tornerà perché non ha fatto settete, io stavo piangendo, e mi consolerà, allora ci sarà lo spazio per me di costruire l'esperienza. La mamma persiste, anche se lo schema BBSettete è fallito, lei continua a volermi bene, continua a esserci la possibilità di giocare a BBSettete 10 minuti dopo, ok? E quindi c'è un arricchimento degli schemi interni del bambino, che piano piano, insieme al continuo processo di costruzione, di negoziazione degli affetti, e insieme allo sviluppo biologico e fisiologico del bambino, portano allo sviluppo di una persona dal neonato all'adulto, ok? Questo ce lo siamo detti. Il terzo principio di salienza e ultimo è quello dei momenti affettivi intensi, ok? Cosa sono i momenti affettivi intensi? I momenti affettivi intensi sono quei momenti che, a differenza di tutti gli altri momenti dell'interazione, sono caratterizzati da degli affetti particolarmente potenti, o quantomeno sono principalmente caratterizzati da affetti, ok? Facciamo alcuni esempi: traumi, deprivazione, tipo non vengo nutrito. Al contrario, positivi, gratificazioni, esperienze fusionali, per esempio quando mamma tiene il neonato stretta al seno e c'è un'esperienza di calore indifferenziato, di battito cardiaco sincronizzato, di vibrazioni della voce della mamma. Questa è un'esperienza indifferenziata, caratterizzata da affetti positivi, estremamente intensa, che crea un legame molto forte tra la madre e il bambino, ok? I momenti affettivi sono particolarmente interessanti perché è stato visto che hanno un effetto, cioè hanno una potenza, una capacità organizzativa dell'esperienza, ok? Quindi più è intenso, ma è anche sbagliato dire più intenso, perché ci sono gli studi che dimostrano che non è proprio proporzionale l'intensità dell'affetto con la forza regolatoria, ma forse più la natura affettiva dell'esperienza, quindi non più intenso l'affetto, ma più è totale l'affettività rispetto alle componenti cognitive dell'esperienza, più questa viene utilizzata per la prototipizzazione. Cioè, più l'esperienza è affettiva, più io utilizzerò quell'esperienza per costruire gli schemi interiori, per costruire le mie aspettative, ok? Perché è chiaro, se ripensiamo al discorso della regolazione, più l'esperienza è affettiva, più io ho bisogno di mettere in atto dei processi regolativi per quella per quell'affetto, o per riprodurli o per limitarli. E questo gioca a strettissimo legame con i processi mnestici, ok? Perché sappiamo che quando una memoria viene codificata in presenza di un affetto, questa natura affettiva ha degli effetti molto prominenti sulla mia capacità di ricordare un fenomeno, e in particolare ha un effetto amplificativo sulla capacità di codifica. Quindi un episodio vissuto, esperito in una condizione di alta affettività sarà codificato molto intensamente, ma avrà invece un effetto deleterio sulla capacità di recupero, in particolare se si tratta di affetti negativi, ok? E questo è una delle ragioni per cui molto spesso gli episodi traumatici sono cosiddetti rimossi, ok? C'è sicuramente un processo simbolico, ma c'è anche un processo proprio fisiologico, per cui se io faccio apprendere una cosa durante uno stato di stress, quella cosa viene codificata perfettamente, perché c'è grande salienza, ma è più difficile riattivare quel ricordo. Per esempio, nello studio che abbiamo visto dei bambini che si ricordano la giostrina, vi ricordate che vengono cambiati degli elementi di questa giostrina volante sopra la culla? Tutti i bambini il giorno dopo sono in grado di cogliere la differenza, ma quei bambini che provano un forte affetto negativo e quindi piangono intensamente di fronte a questo cambiamento, dopo un mese avranno più difficoltà a ricordare gli elementi originari della giostrina. Ok, mentre invece i bambini che hanno accolto questo cambiamento, che gliene fregava un po' di meno, erano in grado di riconoscere con maggiore precisione gli elementi della giostrina. Ma dopo la ripresentazione degli stimoli erano in grado di nuovo di ricordarselo, quindi c'era la codifica ma non c'era il recupero. Ok. Sì.
Per caso ha a che fare con l'interiorizzazione, nel senso interiorizzo un percetto, non so, penso anche alla depressione magari, no? Per cui so che interiorizzo, non so, l'oggetto madre, abbandonico, eccetera, eccetera, che però non rimane distaccato dal mio sé, ma viene fuso col mio sé, e per cui è molto potente nel comportare una critica interna a me stesso, e quindi a portarmi a un vissuto depressivo, però riesco a riconoscere il fatto che fosse mia madre ad avermi abbandonato, ad aver avuto quei sentimenti di odio ambivalente, insomma, nei miei confronti.
La sua domanda è ad un livello molto più sofisticato di quello che ci stiamo dicendo qui. Qui ci stiamo dicendo semplicemente come il bambino nel primo anno di vita, che non ha ancora la capacità di costruire delle rappresentazioni simboliche, organizza l'esperienza. E ci stiamo dicendo che una forte caratura affettiva nel momento in cui viene vissuta l'esperienza permette al bambino di dare molto peso a questa esperienza quando la si costruisce. Lei mi sta invece parlando ad un livello adulto in cui sono presenti delle interiorizzazioni, sono presenti delle relazioni fra i simboli. E io, siccome domani entreremo proprio in questa parte, quindi andremo a vedere come questi elementi possono essere nel dettaglio trasposti ad una visione adulta, ad una psiche completa, allora direi si tenga un attimo questa curiosità e le vediamo domani. Ok. Per esempio, un altro esempio che riportavo qui è l'occlusione da seno, ok, che anche se avviene una volta sola, no? Cioè il bambino mentre sta succhiando il latte si soffoca, ok, anche se avviene una volta sola, questo è un episodio così affettivamente carico, così minaccioso per il bambino, che è in grado di organizzare l'esperienza della suzione in maniera problematica per diverso tempo, ok? Anche se appunto è accaduto una volta sola, mentre invece adesso ci eravamo fatti un po' l'idea di una lenta costruzione fondata sulla ripetizione, sulla rottura di queste ripetizioni attese. Ma se un evento è molto affettivamente caratterizzato, anche un solo episodio può essere in grado di destrutturare o di ristrutturare per lungo tempo e in maniera radicale un'organizzazione. Ok, questo ce lo siamo detto, e sicuramente questo è interessante, tornando un attimo alla sua domanda, per quanto riguarda i temi che vengono fuori, per esempio, nel processo analitico, perché molto spesso la natura dell'esperienza traumatica, almeno nella psicologia dinamica, nelle sue frange più psicanalitiche, viene riportata ad esperienze traumatiche in età precoce, che non necessariamente sono di natura abusante, ma possono essere anche semplicemente esperienze affettive intense, date dalla sfortuna degli eventi, ok? Il vissuto abbandonico, che però era semplicemente la mamma che era un attimo a parlare al telefono dall'altra parte, però è stata vissuta in una dimensione di spazio-tempo infantile come un'eternità, ok? E quindi sicuramente questa organizzazione precoce dell'esperienza c'ha poi delle ricadute molto dirette, molto profonde anche sulla vita adulta. Va bene, allora, ricapitoliamo velocemente, nel frattempo chi ha la presentazione comincia a mettersi in agitazione. Abbiamo visto che ci sono tre principi di salienza, che sono la regolazione attesa, le rotture e le riparazioni e i momenti affettivi intensi. Questi tre processi, queste tre modalità, avvengono in maniera simultanea, ok? Di nuovo non sono cose che sono veramente separate, sono separate solo a livello concettuale. Avvengono in maniera integrata, ripetitiva, e permettono al neonato di costruire dei prototipi e dei modelli di integrazione, di interazione. Cioè, permettono al neonato, al bambino, di stare dentro al flusso dell'interazione, quindi al flusso intersoggettivo, e attraverso quello definire, costruire e reificarsi in un soggetto, ok? Ma la portata di questa modellizzazione è che il soggetto emerge dall'interazione dialica e non viceversa, ok? Domani proviamo a vedere come queste idee sono state prese dagli autori psicanalitici e sono state interiorizzate, impastate nella visione dinamica per aiutarci a spiegare l'intersoggettività adulta e nello specifico la relazione tra paziente e terapeuta. Bene? Prego.
Ho capito in che senso una maggior capacità di codifica, cioè che le qualità del ricordo sono in che senso una maggior capacità di codifica?
E dice rispetto a tutti gli elementi insieme o rispetto agli gli affetti?
Esatto.
Sì, è una maggior capacità di codifica nei termini in cui le esperienze vissute in una condizione affettiva intensa vengono codificate, vengono considerate più importanti e quindi vengono messe come al centro dei prototipi. Se mi sono soffocato succhiando il seno, anche una volta sola, per me questa esperienza così intensa diventa prodromica con cui io costruirò le mie attese sulle suzioni future, anche se tantissime suzioni precedenti erano andate a buon fine, ok?
Del recupero sta nella difficoltà di recupero della rappresentazione,
cioè, presimbolica, okay. Sì, quindi degli schemi viscerali che io ho associato a quell'esperienza.
essere l'instaurarsi dell'inconscio, o è troppo vaga e puntata in non lo so.
Una buona intuizione che domani riceverà risposta. Va bene, le vostre colleghe ci presentano attaccamento e psicoterapia.
Sì. Allora, salve a tutti, siamo Emilia, Alessandra e Yolanda. Abbiamo scelto tre articoli che racchiudono questo argomento, ovvero l'attaccamento e la psicoterapia. I nostri articoli hanno tre approcci diversi e io in particolare mi occupo del primo. Il mio articolo partiva dalle basi dell'attaccamento e del Adult Attachment Interview e mirava alla validazione di questo strumento, il PACS, che è basato sull'osservazione dell'attaccamento all'interno della terapia, ovvero si basa sulla trascrizione parola per parola della terapia, indifferentemente dalla modalità di trattamento e dall'argomento scelto. Si passa alla trascrizione dei pattern ricorrenti e li racchiudiamo in 5 scale: ricerca di prossimità, mantenimento del contatto, esplorazione, evitamento e resistenza, per poi raggiungere ad un punteggio definitivo la sicurezza e raggiungere tre profili: sicuro, respingente e preoccupato. La validazione è venuta tramite metodo concorrente e confronto con l'Adult Attachment Interview è un campione di 160 soggetti di età compresa tra i 19 e i 65 anni, provenienti da tre diversi paesi: Danimarca, Stati Uniti e Italia. Le modalità di trattamento scelte erano 5, in particolare terapia relazionale breve, CBT, terapia cognitivo-comportamentale transdiagnostica, terapia di sostegno e terapia psicanalitica. I risultati hanno portato ad una buona corrispondenza con l'Adult Attachment Interview sia per le scale sia per le subscale e abbiamo anche trovato il fatto che una correlazione tra attaccamento insicuro e il fenomeno di non rispondersi in psicoterapia.
Allora, il mio articolo parla invece di una ricerca presente in Comprehensive Psychiatry, che è una rivista peer review con un buon impact factor, 2,194, e parte da due premesse. La prima, l'ansia da separazione, è stata ipotizzata in letteratura quale determinante o prevalente nel fenomeno dei non rispondersi a terapie psichiatriche, farmacologico-terapeutiche per disturbi d'ansia e dell'umore. La seconda premessa, l'attaccamento, è stato ipotizzato quale legato ai disturbi d'ansia. Abbiamo allora due ipotesi. La prima, verificare direttamente se l'ansia da separazione è presente nel fenomeno, è prevalente nel fenomeno dei non responders. La seconda, verificare se l'attaccamento e i suoi biomarcatori sono presenti o chiamati in causa nei disturbi d'ansia. Il campione è composto da 46 adulti con sintomi ansiosi rilevati mediante la HARS, ovvero l'Hamilton Anxiety Rating Scale, che risultavano non rispondersi a terapie precedenti. 37 di questi soggetti sono stati individuati con ansia da separazione, individuata mediante l'SCI-SAS, un'intervista clinica strutturata per l'individuazione di ansia da separazione, e 5 di questi soggetti hanno accettato un addestramento con la Panic Focused Psychodynamic Psychotherapy Extended Range, una terapia psicodinamica focalizzata sugli attacchi di panico extended range, perché estesa anche all'ansia da separazione, che è legata con gli attacchi di panico perché di solito segue questi ultimi. I risultati: riduzioni significativi nell'ansia, nell'ansia da separazione, nella gravità globale della patologia, rilevate mediante la Clinical Global Impression Scale e rilevati dopo l'addestramento, e riduzioni significative nei livelli di ossitocina, un neuropeptide ipotalamico coinvolto nei comportamenti d'ansia, ridotto del 67%, e correlazioni significative tra le frequenze HRV, heart rate variability, e i livelli di ossitocina, nello specifico inverse tra le altre frequenze HRV coinvolti nei comportamenti d'ansia e i livelli di ossitocina, e direttamente proporzionali tra quelle basse HRV e i livelli di ossitocina. Le conclusioni: l'ansia da separazione è prevalente, perché è presente in 37 soggetti sui 46. Per quanto riguarda la seconda ipotesi, sono necessarie ulteriori indagini, perché 5 soggetti è un campione troppo povero, però i livelli di P, che sono il livello di significatività, sono buoni, perché sotto il livello alfa di 50, e quindi si spera che vengano condotte altre ricerche. Cerca il biomarcatore.
Ciao a tutti. Io vi porto invece un caso clinico. Infatti il mio articolo è stato pubblicato lo scorso luglio dal professor Liotti e tratta di un disturbo somatoforme. Prendendo in considerazione...
Vai, sono di là.
Ah, ok. Ok, vabbè, ormai vi ho rovinato la sorpresa. Prendendo in considerazione la teoria di Bowlby, sappiamo che appunto Lichtenberg all'inizio degli anni 90 elaborò la teoria multimotivazionale, fino ad arrivare alle ricerche e alla teoria evolutiva multimotivazionale di Liotti e Cortina. Liotti infatti è uno psicoterapeuta CBT, ma in questo caso comprendiamo come anche quello che abbiamo visto a lezione, ossia che la corrente dell'infant research in realtà viene inglobata da vari modelli di intervento. Questa infatti terapia sembra essere al confine tra una terapia CBT e una invece psicodinamica, perché ad esempio è durata poco più di 4 anni, ed inoltre Liotti si è focalizzato non tanto sui sintomi nel qui ed ora della paziente, quanto sull'analisi del suo passato. Infatti la paziente Sara è un'insegnante di lettere che è costretta ad abbandonare il suo lavoro a causa di improvvisi attacchi di stanchezza, torpore, vomito, che non le permettono nemmeno di camminare. Precedentemente per un anno ha assunto antidepressivi che hanno peggiorato la situazione, ha iniziato e bruscamente lasciato 2 diverse psicoterapie. Liotti fin da subito si è reso conto della presenza di un tipo, di uno stile di attaccamento disfunzionale, che anche Sara riconosce essere alla base di quelle che sono le problematiche, relazioni non soltanto con i parenti e col marito. Infatti viene descritta una storia abbastanza turbolenta, ma anche con i 2 precedenti psicoterapeuti. Lo stile infatti di attaccamento alterna paradossalmente da uno stile di controllo punitivo e competitivo nel rapporto con l'altro, uno stile invece di tipo assistenziale, una sorta di attaccamento invertito. Liotti comunque, a differenza dei precedenti psicoterapeuti, è riuscito in un buon esito della terapia, grazie al suo essere meno intrusivo possibile, proponendo ad esempio la lettura di un saggio del XVIII secolo e di un romanzo autobiografico, Le parole per dirlo, in cui effettivamente la protagonista presentava gli stessi sintomi somatici di Sara, ma si era resa conto essere appunto alla base di un disturbo non a livello fisico ma psichico. Ok. In conclusione, le nostre ricerche in realtà, pur appartenendo a campi molto diversi, pur essendo molto diverse, giungono tutte alla stessa conclusione, ossia che effettivamente l'attaccamento influenza quello che è l'esito dell'outcome, però sono necessarie ulteriori ricerche proprio per meglio comprendere come le variabili di questo costrutto vanno poi ad influenzare effettivamente diverse tipologie di psicoterapia, a prescindere dall'orientamento. Thank you.